modem.
Nous avons le plaisir de vous présenter Madame Marie-Gabrielina Eichenfleisch, la nouvelle secrétaire d'État.
Frau Ineichen bringt 20 Jahre Erfahrung im SECO mit. Sie ist eine Außenwirtschafterin, wie es im Lehrbuch nicht besser stehen könnte.
La libera circolazione delle persone è nel favore della Svizzera e soprattutto penso sia molto importante assicurare che le misure d'accompagnamento siano veramente messe in opera.
Le trattative sono come una gita in montagna. Conta molto la preparazione, la resistenza, ma anche la consapevolezza che la parte più dura è quella finale, gli ultimi metri prima di raggiungere la cima o la conclusione di una trattativa.
In Ticino abbiamo visto che perfino la disoccupazione è scesa negli ultimi anni. Naturalmente ci sono ancora tantissimi frontalieri, però vuol dire che il mercato del lavoro ne ha bisogno.
Segretaria di Stato Marie-Gabrielina Eichenfleisch, benvenuta a Modem.
Grazie, signora Müller.
Ci troviamo a Berna, nella sede della SECO, la Segreteria di Stato per l'Economia, negli uffici della direttrice. Fuori dalla finestra si vede in lontananza Palazzo Federale e i boschi autunnali bernesi. Oggi vogliamo discutere con lei di due temi, entrambi cruciali, entrambi controversi. Da prima la libera circolazione delle persone fra Svizzera e Unione Europea e i suoi effetti sul mercato del lavoro in Svizzera e in Ticino in particolare. Un tema su cui le letture della SECO e di gran parte dell'opinione pubblica ticinese spesso sono state divergenti. Andiamo a vedere se è ancora così e perché. Nella seconda parte vogliamo invece parlare di libero scambio, un ambito in cui la segretaria di Stato ha una lunga esperienza, ma anche il libero scambio, che fino a poco tempo fa sembrava la ricetta condivisa da tutti per una crescita economica solida, sta diventando sempre più controverso. Lo abbiamo visto anche con la vittoria di Donald Trump alle presidenziali americane. Ma concentriamoci dapprima sul mercato del lavoro. Signora Ineichenfleisch, stiamo assistendo in Svizzera e in tanti paesi europei a una profonda messa in discussione dei benefici della libera circolazione delle persone. C'è stato il voto del 9 febbraio, l'iniziativa Prima i Nostri in Ticino, la Brexit. Come mai, secondo lei?
Beh, penso che ci siano più fattori che sono importanti qua. Un fattore sicuramente che non si fa forse più la differenza o non si fa tanto la differenza tra le persone che vengono per la libera circolazione delle persone o perché vengono perché sono rifugiati. Dunque vediamo tanta gente arrivare e la differenza fra i due è difficile talvolta. Anche c'è una critica più generale sulla globalizzazione, cioè su commercio, che siano prodotti, che siano servizi, che siano persone che vengono, e credo che tutto questo abbia fatto che infatti sia Brexit sia da noi, ma anche le presidenziali americane, hanno avuto questo focus sulla circolazione delle persone. Penso che dunque siano più fattori che solamente adesso il fatto della libera circolazione tra gli europei o nell'Europa.
Si tratta sempre di percezioni sbagliate o di confusione, o secondo lei c'è qualche buon motivo per essere scettici sui benefici della libera circolazione delle persone? Ci sono solo dei vincitori in questo gioco?
Guardi, questa è una domanda che ci poniamo da quando la Svizzera fa parte di questo mercato con la libera circolazione delle persone, per quello che facciamo questo rapporto sull'osservatorio ogni anno, perché anche da noi naturalmente ci poniamo la domanda: è benefico per la Svizzera oppure no? Abbiamo visto finora che, siccome le nostre imprese hanno bisogno di manodopera, soprattutto anche qualificata, è stata al nostro vantaggio questa libera circolazione delle persone, perché in tanti settori non avremmo avuto se no la manodopera necessaria. Allora non ci sono naturalmente solo vincitori. Penso che qui bisogna forse fare anche la differenza tra paesi. Quando non ci sono vincitori, come si aiuta quelli che perdono? E lì la Svizzera, con il nostro sistema dell'educazione, con il nostro mercato del lavoro molto aperto, molto flessibile, ma anche con questa rete sociale molto sicura, abbiamo forse meno perdenti di altri paesi. Per quello che forse da noi è differente la situazione che non sia negli Stati Uniti o anche nella Gran Bretagna.
In Ticino c'è una buona parte dell'opinione pubblica che ha un'opinione diversa, che ha l'impressione che la libera circolazione delle persone abbia portato un dumping salariale in moltissimi settori, un dumping che si è installato proprio e che si sta espandendo, che ha portato una pressione sui salari e in certi settori anche a una sostituzione della manodopera locale, indigena, residente con quella frontaliera. È corretto dire che fenomeni come quello del dumping salariale in Ticino sono stati a lungo sottovalutati dalla SECO, oppure è il Ticino che esagera i propri problemi?
Guardi, come sempre probabilmente c'è un po' di tutte e due. Noi facciamo questo rapporto e guardiamo tutta la Svizzera. È vero che abbiamo sempre guardato anche le regioni frontaliere come il Ticino, ma anche Ginevra, Neuchâtel, Jura, dunque non è che facciamo la Svizzera solamente, però abbiamo guardato un po' più da vicino ultimamente questa situazione. Abbiamo visto che infatti in certi cantoni frontalieri il tema è molto più sensibile e ci sono dei problemi un po' differenti. Sicuramente molto importante sono queste misure di accompagnamento e queste misure di accompagnamento sono messe in opera anche in Ticino, adesso poi in modo molto quasi esemplare direi. Si vede anche in Ticino il fatto che ci siano 16 contratti normali di lavoro, che è il numero in assoluto più alto in tutta la Svizzera, mostra che c'è qualche cosa che funziona differentemente.
Quindi lo Stato è dovuto, il Consiglio di Stato è dovuto intervenire in 16 settori,
sì,
per fissare dei contratti normali di lavoro e dei salari minimi, perché lì effettivamente c'era,
esatto,
dumping, interessati sono 30.000 lavoratori.
Questo dimostra che c'è un problema specifico e sicuramente il fatto che ci siano appunto tanti frontalieri e tanti della Lombardia che con le crisi economiche naturalmente sono sotto pressione, che ci sia questa pressione, questo credo che nessuno lo nega. La questione è come si risponde a queste pressioni e noi diciamo che le misure d'accompagnamento che abbiamo adesso, che esistono, dovrebbero essere sufficienti per rispondere a queste sfide. E abbiamo visto infatti che il Ticino non solo controlla molto bene tanto, ma anche sanziona, cioè da multe, un quarto delle multe di tutta la Svizzera sono date in Ticino. Anche questo è un segno che in Ticino c'è più pressione che non in un cantone nel centro della Svizzera, questo è chiaro. Però penso anche che sì, che il Ticino ha messo bene in opera queste misure e che gli strumenti ci sono, perché la domanda è naturalmente sempre, è necessario avere più strumenti, bisogna fare ancora di più, avere più misure. E finora devo dire che non ho sentito strumenti che sarebbero assolutamente importanti da avere, che non esistono. Anche abbiamo il Parlamento, per esempio, ha anche introdotto una nuova possibilità per prolungare questi contratti normali di lavoro secondo le proposte del Ticino. Dunque anche lì c'è sempre un passi fatti quando si vede che qualcosa manca o che c'è una lacuna o che bisognerebbe migliorare qualche cosa, questo si può sempre fare, ma grandi lacune o grandi cose che mancano non le vedo per il momento.
Sentiamo alcune testimonianze in vari ambiti, esperienze di dumping salariale.
Le cose con la crisi così non vanno proprio benissimo.
E anche i nostri figli un domani, è preoccupante perché non ci sono più posti e quindi tutti i frontalieri che entrano, per l'amor di Dio, tutti vengono a lavorare, però bisogna anche un po' preservare i posti di lavoro per i residenti.
Anche perché noi rispetto agli svizzeri abbiamo pagati molto meno, soprattutto in questi ultimi anni, su questo aspetto gli svizzeri hanno molto marciato.
Non è proprio colpa dei frontalieri, ma più delle aziende magari che si approfittano.
Consapevoli della crisi che c'è in Italia e del fatto che comunque gli italiani accettano anche stipendi irrisori.
Più che altro è che se ne approfittano i padroni, perché sanno che la manodopera straniera costa di meno, quindi a svantaggio dei nostri, che purtroppo rimangono senza lavoro.
Ben venga un contratto collettivo che regoli gli stipendi. Sappiamo di studi stranieri che assumono personale qualificato, accademici, e pagano degli stipendi dai 2.000 franchi al mese in giù. Questa è concorrenza sleale, questo è dumping salariale.
Ecco, queste erano testimonianze raccolte in vari campi. C'era un architetto che parlava appunto di concorrenza sleale, ci sono studi d'architettura che assumono architetti da 2.000 franchi in giù e poi partecipano a concorsi pubblici, evidentemente con costi inferiori. In vari settori si vede ciò. L'impressione è che il tasso di disoccupazione seco non rispecchia la realtà del mercato del lavoro sul territorio e che molti fenomeni sfuggono, come ad esempio i tempi parziali fasulli. È molto difficile andare a controllare se davvero una persona lavora a metà tempo. Ci sono i sottooccupati in Ticino, 1 su 10, sono persone che lavorano a tempo parziale ma vorrebbero lavorare di più. Ci sono i contratti fittizi, c'è tutto questo. Se vogliamo veramente capire com'è la situazione, se semplicemente c'è qualche correttivo qua e là che va adottato, qualche controllo in più da fare, o se c'è veramente un mercato del lavoro in grave degrado.
Ma penso che appunto queste misure d'accompagnamento delle quali parlavo sono contro gli abusi. Dunque, se effettivamente ci sono queste persone che sono pagate 2.000 franchi in giù come architetto, voglio dire, mi sembra un caso abbastanza chiaro. Dunque lì dipende chi è responsabile, ma nel cantone ci sono le autorità che dovrebbero occuparsene e prendere questo caso, perché non vedo quale altro strumento si potrebbe utilizzare per assicurare che questo non succeda. Anzi, le misure sono proprio qui per rispondere a questo tipo di problema, e che ce ne siano di più in Ticino che in altri cantoni, questo è possibile, infatti si vede dalle cifre, molto più alti controlli, più alte sanzioni e tutto. Però non vedo cosa si potrebbe fare altro. E come lo dicevano certe testimonianze, certo che sono anche gli imprenditori che devono prendere le loro responsabilità e assicurare che appunto pagano secondo le usanze locali, che non fanno abusi.
Qui sì, però subentra il problema dei controlli. C'era un'iniziativa cantonale, Basta col dumping salariale, che voleva ad esempio che tutti i salari, come li si notifica l'AVS, venissero notificati automaticamente, in maniera che si possa avere un controllo su questi salari. Bisognerebbe quindi aumentare i controlli anche in quel campo, secondo lei?
Beh, sono le autorità del mercato del lavoro che devono dire che tipo di controllo. Io questo non sono una specialista dei controlli del mercato del lavoro, ma so che ci sono delle misure che sono assolutamente fatte per questo tipo di problema, perché non è solo in Ticino che un imprenditore avrebbe forse la tentazione di prendere qualcuno che richiede molto meno e di assumerlo invece di assumere uno svizzero o un residente che chiede una paga più alta.
Ecco, ma allora concretamente la misura contro questa cosa qual è?
Sono i controlli puntuali dei contratti di lavoro.
Sentiamo ora l'analisi di Stefano Rizzi, direttore del Dipartimento Finanza e Economia.
Il primo contratto normale di lavoro risale ormai al 2007, quello dei call center, tra l'altro è stato costantemente rinnovato, perché lo strumento del contratto normale di lavoro, ricordo, è uno strumento previsto per un periodo di tempo limitato, in teoria, per lasciare il tempo alle parti sociali di trovare degli accordi, fare dei contratti collettivi, perché questa è la via, diciamo, maestra in un contesto come quello svizzero, di un'economia liberale, di un diritto del lavoro anche molto liberale. Quindi nel 2007 il primo contratto normale di lavoro, sempre rinnovato, c'è stata un'accelerazione dal 2011 al 2012 in avanti. Complessivamente ad oggi il Consiglio di Stato è dovuto intervenire in 16 settori introducendo dei salari minimi, 14 contratti normali di lavoro sono attualmente in vigore e coinvolgono un po' più di 30.000 lavoratori, e magari una cifra che rende un po' l'idea anche di questa accelerazione è che 9 di questi contratti normali di lavoro sono stati introdotti negli ultimi 2 anni.
Molti parlano di lombardizzazione dell'economia ticinese. È quello che sta avvenendo?
Nell'ambito del mio osservatorio, sia sul fronte del mercato del lavoro che dello sviluppo economico, effettivamente constato un aumento importante di aziende italiane che decidono di insediarsi sul nostro territorio. Quelle che noi accompagniamo attivamente, quindi diciamo gli insediamenti che a noi interessano, quindi penso a attività di ricerca e sviluppo, penso a attività di gruppi attivi a livello internazionale, eccetera, sono poche, si contano sostanzialmente sulle dita di una mano. In realtà però gli insediamenti, lo vediamo, sono decine, sono centinaia, lo vediamo con le nuove costituzioni, l'abbiamo visto con l'aumento importante del numero di frontalieri, e diciamo che questo movimento sicuramente ha contribuito in maniera importante a una pressione sul mercato del lavoro, in quanto anche poi a livelli salariali, laddove un'azienda, diciamo, finisce nel radar delle nostre attività di sorveglianza e vediamo che ha magari il 95, il 100% di frontalieri pagati con salari lombardi, ecco, noi queste aziende, laddove magari non possiamo intervenire con un contratto normale di lavoro, la vediamo, ci parliamo, e sono, devo dire, colloqui anche difficili, perché sono aziende sostanzialmente italiane che si sono trapiantate, sfruttano positivamente le condizioni quadro che la Svizzera offre, ma non lasciano dall'altra parte, diciamo, quel valore sul territorio che ci si aspetterebbe. E in questi casi noi quello che a queste aziende diciamo è che gli diamo sostanzialmente anche un tempo piuttosto corto per adattare gli stipendi a quelli che sono gli stipendi usuali per la professione e il luogo in Svizzera. Il problema è, questo lo stiamo proprio vivendo in questi mesi con alcuni casi anche piuttosto importanti, abbiamo delle differenze salariali che sono talmente importanti, parliamo di ingegneri che sono pagati, ma decine e decine che sono pagati anche un terzo di quello che è un salario usuale per quella professione. Come territorio il Ticino questo tipo di salari onestamente non può più tollerarlo. D'altra parte va detto che sul fronte dello sviluppo economico evidentemente siamo molto attivi, sosteniamo le nostre aziende, quindi che sono insediate sul nostro territorio, nel loro percorso di innovazione, anche con dei rinnovati strumenti, l'internazionalizzazione è molto importante, quindi li aiutiamo ad andare sui mercati esteri, e oggi stiamo concretamente lavorando anche proprio in questi giorni per agganciarci a un'organizzazione sovracantonale che si chiama Greater Zurich Area, che ha lo scopo di fare marketing territoriale per fare in modo di creare in Ticino un tessuto economico ancora più forte, capace di generare poi posti di lavoro che possono permettersi remunerazioni, diciamo, usuali per quelle che sono le condizioni svizzere e ticinesi.
Marie-Gabrielle Neichenfleisch, lo abbiamo sentito, ci sono queste aziende, questi posti di lavoro che sono stati creati ma che hanno dei salari assolutamente ridicoli, si parla di fenomeno di lombardizzazione dell'economia ticinese, lei come lo valuta?
Si sente molto bene da quello che ha detto il signor Rizzi che ci sono queste due parti, una parte c'è questo interesse per l'insediamento di nuove imprese come l'abbiamo in tutta la Svizzera, e questa Great Zurich Area è quello che fa SGE, Switzerland Global Enterprise, che ha perfino il mandato della Confederazione per fare questo, e dall'altra parte naturalmente queste imprese, noi vorremmo che vengano imprese a alto valore aggiunto, e se non lo sono c'è più difficoltà ad accettarle, e soprattutto se non lo sono e in più pagano salari molto bassi, naturalmente lì ecco dove bisogna fare attenzione e dove bisogna assicurare che queste misure d'accompagnamento siano proprio attuate.
Bene, il discorso potrebbe andare avanti ancora per ore, adesso cambiamo tema, ma prima ascoltiamo un brano musicale, quale?
Si chiama Schön Rosmarin di Fritz Kreisler ed è interpretato da un violinista che io trovo assolutamente affascinante, che si chiama Maxim Vengerov. Thank you.
Riprendiamo il dibattito a Modem nella sede centrale della SECO a Berna, con noi la segretaria di Stato Marie-Gabrielle Nyichen-Fleisch. Parliamo ora di libero scambio, perché per molto tempo si è dato per scontato che il libero scambio fra Stati porta a maggiore ricchezza e vantaggi per tutte le parti coinvolte. E a questa conclusione giunge anche lo studio da voi pubblicato che riguarda la Svizzera. Ma se pensa alla Svizzera, signora Nyichen-Fleisch, ci sono davvero solo vincitori con il libero scambio?
Ci sono sicuramente tantissimi effetti positivi molto importanti, quello che mostra quello studio. Ma ci sono naturalmente anche, non sono solo vincitori. In Svizzera abbiamo visto che negli ultimi 20 anni c'è stato questo sviluppo strutturale molto importante, che appunto si è già fatto notare da tanti anni, soprattutto questo sviluppo da un paese molto industrializzato verso un'economia anche molto importante per gli servizi. E questa facoltà di adattamento è andata molto bene in Svizzera negli ultimi 20 anni, e abbiamo visto che non abbiamo avuto disoccupazione più alta, non abbiamo avuto problemi specifici, anche se c'è stato appunto questo sviluppo strutturale. Perché no? Pensiamo che soprattutto sia dovuto al sistema di educazione, che permette ai nostri giovani di imparare i lavori che sono poi utilizzati nel futuro, di trovare poi il posto di lavoro. C'è anche questo mercato del lavoro flessibile che permette appunto di cambiare lavoro quando non è più per cercare qualcosa di nuovo. E soprattutto anche c'è questo sistema, questa rete sociale molto importante in Svizzera, delle nostre assicurazioni sociali. Dunque, se qualcuno non riesce tramite l'educazione, tramite un cambiamento di posto di lavoro, a trovare qualche cosa perché c'è stato appunto uno sviluppo strutturale, sa che ha qualcosa che lo tiene alla fine. E questo in tanti paesi non esiste o esiste molto meno. Perché abbiamo visto che in generale, quando guardiamo come il commercio ha contribuito negli ultimi 20 anni, era un quarto della crescita del PIL. Dunque una contribuzione abbastanza importante.
Il commercio con l'estero.
Il commercio con l'estero. E allora si dice spesso, ma questo commercio è solo a favore delle grandi imprese multinazionali. Non è vero. Quando guardiamo le piccole e medie imprese, che sono quelle che offrono i 2/3 dei posti di lavoro in Svizzera, non sono le grandi imprese che offrono la più parte dei posti di lavoro. Dunque, quando guardiamo queste piccole e medie imprese, esportano quasi il 70% di quello che producono. Per esportare devono trovare condizioni favorevoli all'estero. Ed è per quello che tutta questa rete di accordi che abbiamo è molto importante, soprattutto per le piccole e medie imprese, e non tanto per le grandi imprese che in ogni modo, se sono interessate a un mercato come la Cina, si impiantano lì. Non hanno bisogno di fare commercio solamente, possono anche investire lì. Quello che abbiamo anche visto è che se siamo discriminati, cioè se un esportatore europeo, per esempio, ha delle migliori condizioni perché l'Unione Europea ha, per esempio, un accordo di libero scambio con questo paese, i nostri lo sentono subito perché siamo un paese caro, dunque non riusciamo a combattere con prezzi, abbiamo prezzi alti, riusciamo solo a combattere con qualità, oppure appunto assicurando che questi dazi non siano applicati anche ai nostri prodotti, oppure non siano applicati ai nostri prodotti, ma forse continuano a essere applicate ai prodotti degli altri, come per la Cina. Dunque è molto importante di avere questo vantaggio vis-à-vis degli altri paesi e dei esportatori degli altri paesi. E per quello che noi guardiamo sempre cosa fanno gli altri e cerchiamo di essere prima degli altri per avere un vantaggio, ma se non siamo prima degli altri, almeno essere allo stesso livello.
Ecco, però adesso la Svizzera nel frattempo ha una, sì,
sono 38.
Tra 38 trattati di libero scambio con altri paesi. Se ci si fermasse qua, cosa succederebbe?
Beh, dipende un po' cosa fanno gli altri. Vede, se gli altri si fermano, per esempio abbiamo questi mega regionals, come li chiamano adesso, TPP, questo Trans-Pacific Partnership. Sono paesi con i quali con la metà abbiamo già degli accordi, con due stiamo negoziando, quelli che ci mancano soprattutto gli Stati Uniti. Se adesso questo accordo entra in vigore, noi sappiamo che sul mercato americano il Giappone o gli esportatori giapponesi avranno una migliori condizioni perché loro hanno questo accordo e noi non abbiamo con gli Stati Uniti. Con il resto forse c'è qui e là un trattamento un po' migliore perché questo accordo è più ampio e è più ambizionato che non accordi che abbiamo noi, ma se no dovrebbe andare. Però se tutto d'un tratto adesso tutti questi paesi cominciano a fare accordi tra di loro e noi siamo fuori, ebbene i nostri imprenditori lo sentiranno subito. E le posso assicurare, bastano 2 o 3% di dazio, di differenza per fare che sia un mercato o non sia un mercato. L'abbiamo visto più volte quando l'Unione Europea è prima di noi. Ci sono imprese che perdono il loro mercato perché l'Unione Europea ha fatto un accordo a condizioni migliori e le imprese di esportazioni ottengono i mercati che noi avevamo prima.
Abbiamo assistito però in questi mesi a delle feroci opposizioni ai trattati di libero scambio, specialmente a questi molto complessi, il TTIP, il CETA, il TISA. C'è questo scetticismo, li si identifica con tutti gli aspetti negativi della globalizzazione. Se lei guarda agli argomenti contro il TTIP o contro il CETA, trova dei buoni argomenti dal suo punto di vista? Non ci sono degli elementi in questi trattati che comunque la preoccupano?
Nei trattati che noi abbiamo concluso non ci sono elementi che mi preoccupano, e noi abbiamo questa risoluzione delle controversie tra Stato e investore in quasi tutti i nostri trattati di investimento. Certo, si dice che spesso lì una persona è giudice in un caso e avvocato nel prossimo, ma ci sono regole per assicurare che si sia imparziale quando si è giudice in un caso. E il fatto adesso di avere, come lo propone la CETA, di avere un tribunale con una lista di panelisti e poi dopo anche una possibilità di andare oltre a una seconda istanza, non lo so quello che cambierà. Perché se lei guarda finora tutti i casi, nel 40% dei casi sono i paesi che hanno vinto, dunque non le imprese, 30% sono regolati all'amabile e sono 28-30% dove è l'impresa che ha vinto. Dunque non è che siano solo le imprese che vincono ogni volta questi casi. Cioè, è interessante quello che fa l'Unione Europea e il Canada. E noi seguiamo quello che fanno perché naturalmente anche noi vorremmo essere poi al massimo, diciamo, della qualità dei nostri accordi. Dunque seguiamo, ci saranno sicuramente anche discussioni a livello internazionale, ma non penso che per questo dobbiamo noi dire che vogliamo cambiare tutto quello che abbiamo fatto finora subito. Cioè bisogna prima proprio riflettere se migliora la situazione o se semplicemente è un altro modo di regolare le cose. La stessa cosa con gli standard. Voglio dire, questi accordi non cambiano assolutamente gli standard. Se noi non vogliamo introdurre o importare questi famosi polli al cloro, non so se si dica così in italiano, non dobbiamo importarli, nessuno ci obbliga, perché è chiaro che in tutti questi accordi le regole restano. Non è una liberalizzazione senza limiti, senza vincoli, è una liberalizzazione nell'ambito delle nostre leggi. E se noi non vogliamo cambiare le leggi perché abbiamo deciso che non vogliamo questo tipo di pollo, questo tipo di carne, gli ormoni o quel che sia, ebbene non lo abbiamo. Penso che spesso in queste discussioni è solo perché un paese chiede. Naturalmente nei negoziati si parte sempre da posizioni molto estreme e allora si cerca di ottenere di poter esportare i propri prodotti come sono. Però ci vuole anche l'altro che è d'accordo, e se l'altro non è d'accordo non si arriva a una conclusione su questa domanda. È lì dove vedo un po' un problema, e anche tutta questa questione di trasparenza. I negoziati hanno bisogno di un po' di discrezione, perché bisogna poter discutere cosa sono esattamente i problemi, perché lei non vuole importare polli al cloro. Ci sono delle motivazioni per quello, e che si possa discutere è molto importante questo. Dunque non si può mettere tutto semplicemente trasparente, però noi in Svizzera per esempio mettiamo tutto quello che abbiamo come proposte o come richieste secondo le nostre negoziati, li mettiamo sul net, dunque da noi si vede, ma non possiamo mettere sull'internet quello che fanno gli altri, perché questo è a loro di dire se vogliono essere trasparenti o no. E l'Unione Europea credo che sia simile, ha messo tutto sul net quello che loro propongono, quello qualcosa.
Per quel che riguarda la CETA però hanno messo in rete un documento di più di un migliaio di pagine senza indice, senza note. Molti l'hanno descritto come i contratti che ai tempi dovevano firmare i capi di Stato africani quando si trattava di spartire il loro territorio. Molti hanno l'impressione che manca un controllo democratico a cosa veramente viene firmato, e soprattutto c'è il timore che in futuro non si potranno mettere delle regole. Se in futuro dovessero esserci delle perplessità, l'attività legislativa ad esempio verrebbe un po' frenata da accordi presi un po' a scatola vuota prima in questi mega accordi di libero scambio?
Beh, in questi accordi c'è questo che noi chiamiamo the right to regulate, dunque il diritto di regolare, è dentro. Dunque ogni paese ha il diritto di regolare, non deve essere discriminatorio, non deve essere abusivo. Allora questi accordi, 1000 pagine, sì, sono diventati molto complicati perché si vuole regolare tutto. Prima, nei vecchi tempi, questi accordi erano non molto grossi. Invece adesso, naturalmente, se appunto vuole introdurre una procedura di risoluzione di problemi che è complicata, descrivendo ogni passo, ci mette 50 pagine. Prima noi avevamo questo su 2 pagine, perché ci riferivamo a ICSID o a un altro strumento internazionale che esiste già. Invece adesso la tendenza è di mettere sempre più dettagli in questi accordi e di farli diventare enormi, più nessuno riesce a leggerli. Questo sono d'accordo con lei, ma questa è una, diciamo, una un'evoluzione che purtroppo è anche appunto spinta da questa voglia di regolare tutto fino all'ultimo dettaglio.
Un'ultima domanda sulla Cina, perché sì, la Svizzera ha un accordo di libero scambio con la Cina, passato anche in Parlamento, in mezzo a 1000 preoccupazioni però, perché bisogna poi vedere una questione l'accordo e un'altra è come l'accordo viene applicato. Allora, se guardiamo ai nostri vicini tedeschi, ai problemi che loro hanno in questo momento con la Cina che continua comunque a proteggere gran parte delle proprie aziende, la propria industria, dove la reciprocità non è per niente data, beh, le chiederei a che punto sono le cose in Svizzera, quali benefici ha portato la Svizzera a questo accordo?
Allora, la nostra situazione è differente di quella della Germania, perché noi abbiamo questo accordo di libero scambio e la Germania parla piuttosto sugli investimenti, se è possibile fare investimenti in Cina o no. Noi questo accordo di libero scambio funziona bene, ha avuto un po' di malattie infantili, direi, perché è il primo accordo così grande per la Cina, dunque i nostri colleghi cinesi ci hanno detto, hanno avuto un po' all'inizio un po' di difficoltà ad attuarlo. Però quando il presidente della Confederazione è stato in Cina, io ho avuto l'occasione di accompagnarlo e di parlare con i miei colleghi dei differenti ministeri e lì hanno capito che non vale la pena avere un accordo se poi dopo è più complicato fare passare la merce tramite l'accordo che non normalmente. E credo che lì ci sono stati tanti miglioramenti. Abbiamo visto che questo accordo ha suscitato un enorme interesse, un interesse come nessun altro accordo ha suscitato prima, già prima di entrare in vigore, e penso che una cosa sono gli effetti immediati dell'accordo, questi dazi che pian pianino sono eliminati, oppure queste procedure, ma molto importante anche il fatto che siccome abbiamo questo accordo abbiamo dei contatti molto più diretti con i differenti ministeri in Cina, e che vuol dire che è un contatto in generale molto più stretto tra la Cina e la Svizzera, il che fa che anche le altre relazioni come gli investimenti o relazioni tra persone diventa un po' più semplice, e credo che questo è difficilissimo mettere questo in cifre, non potrei dirle quanto sia, ma lo sentiamo, e lo sentiamo soprattutto da tanti imprenditori che ci dicono abbiamo le porte aperte, diciamo we come from Switzerland e le porte sono aperte.
Quali settori economici in Svizzera però hanno beneficiato di più da questo accordo di libero scambio con la Cina?
Probabilmente quelli dove i dazi sono i più alti per il momento, i macchinari soprattutto, ma anche l'agricoltura, perché i cinesi sono molto interessati a importare prodotti agricoli svizzeri, che sono di buona qualità, sono sani, non hanno problemi. Ne ho detti 2, ma potrei dire sicuramente anche altri. Devo dire che sono tanti i settori che hanno interesse, anche nei servizi, e per quello che questo fatto di essere, di avere questo contatto un po' più stretto e di essere un po' più vicini a questo enorme paese, sicuramente anche contribuisce a assicurare che sì, che le relazioni siano buone, e soprattutto anche per le nostre compagnie.
Lei di trattati di libero scambio ne ha negoziati? Personalmente può raccontarci qualcosa di una situazione in particolare dove ha ottenuto qualcosa di cui va fiera?
Ne ho negoziati sì, qualcheduno. Devo dire che forse il momento più interessante in una negoziazione è quando si sente che si ha difficoltà a continuare, e mi ricordo con un paese che non vorrei nominare, ma che è un paese che esporta molti prodotti agricoli e che continuava a insistere che noi apriamo il nostro mercato agricolo. E dall'inizio abbiamo detto non lo faremo mai, ma se avete degli interessi specifici ce lo dite e faremo qualcosa per questi interessi specifici su prodotti che vi interessano. E questi qui continuavano, noi vogliamo libero scambio, al che un pomeriggio ho detto se non possiamo regolare il modo in cui facciamo questi accordi, io parto domani, prendo l'aereo. E poi è finito qua sono finiti qua i negoziati. E allora hanno preso un po' così, un momento di... sono rimasti un po' così e ho detto venite questa sera al caffè, avevamo una caffetteria, e ci mettiamo in quattro e decidiamo se è possibile continuare o no. Sono venuti, hanno capito che insomma era un momento importante e hanno detto ok, hanno capito, e che allora loro aspettavano un'offerta da parte nostra sui prodotti che avevano detto una volta che li interessavano specialmente. Ho detto ok, questa sera alle 10 ricevete l'offerta e noi vogliamo la vostra domani alle 8. E abbiamo fatto così, è venuto uno dopo l'altro e alla fine, il giorno dopo, siamo poi riusciti a cambiare questa situazione che era impossibile perché i miei poveri negoziatori agricoli non sapevano più come fare. Questo è un modo di fare un po' poker, bisogna fare attenzione, non utilizzarlo troppo.
La lascio con una domanda, qual è il problema più scottante di cui si deve occupare in questi giorni?
Attuazione dell'articolo 121A con l'Unione Europea. Devo dire che questo è il problema, non il problema, ma è la questione la più importante per il momento. È nelle mani del Parlamento, ma il Parlamento sta discutendo di differenti possibilità per attuarlo e noi siamo, con la nostra direzione del lavoro, molto presi e molto sollecitati per preparare delle possibilità o delle opzioni in tutta questa discussione.
Grazie mille per essere venuta a Modem. Un saluto a chi ci ascolta. Modem torna domani. Buona giornata a tutti.
Grazie a lei, signora Müller.
Modem, questa mattina alle 8.30 su Rete 1. In replica alle 19.30 su Rete 2.